Prospettive musicali. Una trasmissione di Fabio Barbieri, Gigi Longo e Alessandro Achilli, in onda ogni domenica sulle frequenze di Radio Popolare. Questa sera in studio Fabio Barbieri.
1975, dal vivo in Giappone, Osaka Festival Hall, il gruppo formato da Miles Davis per quel tour in un solo giorno incise ben due dischi, Agartha durante il pomeriggio e Pangea durante la serata. Pangea uscirà nel 1976, invece Agartha vedrà la luce nell'agosto 1975, quindi esattamente mezzo secolo fa. Agartha è il punto di arrivo di un percorso di demolizione del jazz come lo si conosceva fino a quel momento, che Miles Davis iniziò nel 1969 con In a Silent Way, poi proseguì con Beaches Brew e attraverso altri sei dischi giunse ad Agartha, disco nel quale la fusione tra sonorità rock e modalità jazz raggiunge probabilmente il suo apice più alto, o forse dovremmo dire che il percorso che arriva a Agartha parte molto più da lontano, forse dalle sessioni della fine degli anni 40 che verranno poi raccolte in Birth of the Cool, perché il viaggio di Davis, che è un viaggio di scoperta per lui e per i suoi ascoltatori, da lì poi prende le mosse e si evolve poi per un quarto di secolo senza fermarsi mai. Pur se negli anni tra 1969 e 1975 prende un'incredibile velocità. Fu un periodo davvero turbolento per Davis, che sviluppò una serie di dipendenze dall'alcol, dalla cocaina, dalla codeina, dalla morfina che minarono la sua salute, al punto che nel 1975, di fatto dopo il Festival di Newport di quell'anno, lasciò per un lustro il mondo della musica. E noi abbiamo ascoltato l'ultima parte del preludio, che nella sua interezza occupa tutta la prima, un pezzo della seconda facciata del primo dei due dischi che compongono Agartha, ascolto peraltro fondamentale che in occasione di questo compleanno importante, 50 anni, ha avuto, almeno credo, senso recuperare. E noi infatti con Agartha abbiamo aperto una nuova puntata di Prospettive Musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Lino Brunetti, nuova presenza della nostra squadra, Alessandro Achilli e di me, Fabio Barbieri. Io vi do il ben ritrovati, vi auguro il buon ascolto e lo faccio concretamente con quello che è decisamente un altro ottimo ascolto. Rimaniamo nel cuore pulsante degli anni 70, il singolo che vi propongo adesso raggiunse proprio nel 1975, ancora mezzo secolo fa, il vertice della classifica pop americana e si ascoltò tantissimo anche da noi. È uno di quei 45 giri se c'eravate già in quegli anni e se ascoltavate le prime radio libere qui a Milano, soprattutto Radio Milano International, Studio 105, ricorderete sicuramente ancora. Loro suonavano come un gruppo black americano, pensate tipo a Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang e simili, anche se i sei componenti erano tutti bianchi, arrivavano dalla Scozia. Questo singolo era contenuto nel loro secondo disco, che si intitolava con le iniziali del loro nome AWB, iniziali che stanno per Average White Band. Il titolo del singolo che voglio andare a recuperare con voi stanotte è Raccogli i pezzi, Pick up the pieces. Di fatto era uno strumentale con un ritmo funky irresistibile, lo traggo da una raccolta doppia dell'etichetta britannica Edsel, specializzata in, lo sapete, in raccolte e ristampe, che porta il titolo piuttosto autoesplicativo di La selezione essenziale, di Essential Selection, che racconta la storia della Average White Band dalla fondazione Dundee nel 1971, poi all'integrazione nella comunità black americana dopo che si trasferirono oltreoceano. Ascoltiamolo. We'll be right back. E non ti rende contento il fatto di essere vivo, che devono i Saint-Étienne in questo brano intitolato Glad, contento, che aprirà il loro nuovo album, il 13° di questa formazione che arriva dalla periferia londinese. Loro arrivavano da Croydon, sono in giro da una 30 anni. Album questo International che uscirà il 5 settembre, quindi tra qualche giorno, per la Heavenly, e che viene annunciato come Canto del Cigno prima dello scioglimento definitivo di questa formazione di pop che ha saputo tenere insieme la malinconia degli Smiths con la leggerezza pop di formazioni come Sugar Babes e Girls Aloud, con anche ritmi da dance floor alternativo che non sfiguravano troppo in scalette che nei club alternativi in quegli anni includevano loro contemporanei come Orbital e Chemical Brothers. Forse l'unica altra formazione che riuscì a restare così in equilibrio tra tante cose diverse, tra indie e club culture, furono i Pet Shop Boys, ai quali peraltro i Saint-Étienne vengono accostati abbastanza spesso. Ed è musica che può piacere oppure no, magari a tanti ascoltatori di prospettive musicali non piace, ma che quando in quegli anni vivevo a Londra sentivo un po' ovunque, così come percepivo come molto vere le storie dei Saint-Étienne, che sapevano raccontare così bene di vite, di rituali di vita di giovani in una città che da turisti si vive in un modo, ma vi assicuro da residenti si vive in tutt'altro modo, scontrandosi spesso poi con la durezza di una città che, come tutte le grandi città del resto, non è mai facile da comprendere e qualche volta non è neanche facile da amare. Dall'indie pop dei Saint-Étienne facciamo un salto che sembrerà forse qualcuno eccessivo, ma se ci pensate, sia l'indie pop dei Saint-Étienne che il country bluegrass di Alison Krauss si muovono su quel crinale sottile che Susan Cain, in un suo bellissimo libro, chiama bittersweet, dolce amaro, un crinale fatto di melodie un po' nostalgiche. Pensate a quanto è presente la musica leggera degli anni 60 nei suoni, nelle liriche dei Saint-Étienne, che sotto la loro patina di spensieratezza, di leggerezza, nascondono proprio appena sotto la superficie un velo di malinconia e di nostalgia per un passato che, proprio perché passato, tendiamo a idealizzare e a rimpiangere. Di Alison Krauss stiamo ascoltando da qualche settimana la ristampa di una raccolta uscita 30 anni fa, quando questa cantante, che arrivava dall'Illinois rurale, iniziava a farsi conoscere. Lei aveva 23 anni quando uscì questo disco, aveva già pubblicato 2 album solisti, ben 4 con la formazione della quale faceva parte, gli Union Station. Il suo repertorio conteneva brani originali, così come anche delle cover interpretate in modo molto creativo, aggiungendo in molti casi dobro, banjo, violino, fiddle, no? Quindi strumenti tipici della tradizione americana. Stanotte ho scelto una cover bluegrass, pensate, di un brano della Bad Company. La Bad Company era un supergruppo britannico formato da componenti dei Mod Hoople, dei Free e dei King Crimson, uno strano mischione di glam rock, proto hard rock e un accenno di prog anche nella ricchezza degli arrangiamenti, che prediligono una certa ridondanza, una certa abbondanza. Tra i componenti della Bad Company c'era Mick Ralphs, esule dei Mod Hoople, che ci ha appena lasciati per le conseguenze di un infarto, e quindi questa scelta è anche un saluto a Mick Ralphs. Sua è questa canzone che Alison Krauss reinterpreta con molta grinta, anche con molta personalità, sentirete. La raccolta si intitola Now That I Found You, a Collection, ora che ti ho trovato, una raccolta, dal titolo di un celebre brano soul dei Foundations che vi ho proposto di ascoltare insieme un paio di settimane fa, e la traccia scritta da Mick Ralphs era questa, Oh Atlanta.
I'm falling in love. I'm just an old hound dog roaming around, oh Lord. I've got all this in heaven above. Oh Atlanta, I hear you calling. I'm coming back to you. On my way back to jogging.
se mi avessero detto che questo è un disco Wind a Mill del 1985, probabilmente ci avrei creduto, e magari anche voi se ve lo dicessi. Invece è un album nuovo, appena pubblicato da una minuscola etichetta gallese, da un giovane chitarrista del Galles che si chiama Toby Hay, giunto ormai già al suo settimo album, uno dei quali è stato pubblicato, pensate, dalla leggendaria Topic Records, che è la più vecchia etichetta indipendente del mondo, fondata nel 1939, ancora vivente e legata fino agli anni 50 al Partito Comunista Britannico. Toby Hay incide dischi di finger picking sia per chitarra 6 che a 12 corde, ispirandosi sia al folk britannico tradizionale che a Nick Drake, che a suoni americani, a John Fay e forse anche ai dischi chitarristici di David Grubbs e di Jim O'Rourke. Ma soprattutto ispirandosi alla natura della regione montuosa del Galles, bellissima, isolata dal mondo moderno, nella quale è cresciuto e vive. Il suo ultimo album si intitola New Music for the Six String Guitar, nuova musica per la chitarra a sei corde, e da quel disco abbiamo ascoltato una prima traccia intitolata Timbuktu, e dato che abbiamo un po' di tempo, ascoltiamo una seconda traccia meravigliosamente sognante, anche questa dal suono, dal tono quasi quasi infantile, intitolata con il nome di una pianta, la Grifoglio. Immergiamoci ancora allora in questi suoni così agresti, bucolici, naturali. Il nome della Grifoglio in gallese è Kelin. Thank you. loro chiamano la loro musica musica per il sonno, la concentrazione e il rilassamento, e dato che ci stiamo avvicinando a grandi passi alla mezzanotte, direi che ci potrebbe servire per almeno due di queste funzioni, a meno che anche a quest'ora stiate scrivendo, leggendo, facendo qualcosa che richiede un certo sforzo di concentrazione. Loro si chiamano Marconi Union, arrivano da Manchester, sono in giro da oltre 20 anni, durante i quali hanno inciso tra i tanti anche un brano che secondo uno studio scientifico è risultato il più rilassante tra tutta la musica composta al mondo. Sono in tre e vengono spesso accostati a altre formazioni musicisti che suonano muovendosi nei territori a cavallo tra musica indie e ambientale, come per esempio i Boards of Canada, i Sigur Rossi, il compianto Mark Hollis, Nils Fram, e in generale un po' tutti i musicisti che incidono per la Raised Tapes, etichetta della quale vi ho trasmesso negli anni davvero tanti artisti e tanti dischi. Curano anche una radio online che si chiama Weightless and Beyond, che trasmette senza soluzione di continuità per 24 ore al giorno la loro musica in streaming dal 13 febbraio del 2024 a quando magari un giorno si stancheranno. E il loro ultimo lavoro, appena pubblicato dalla Just Music, che è un'altra etichetta dedicata a suoni ambientali e da un tempo, si intitola La paura di non atterrare mai, The Fear of Never Landing. La traccia che abbiamo ascoltato stanotte si intitola, un titolo adatto direi ai climi estivi, Attraverso le ondate di caldo, Through the Heat Waves. E adesso vi voglio proporre un disco davvero speciale. Direi che l'atmosfera che abbiamo piano piano creato attraverso Toby Hay e Marconi Union è quella adatta a un ascolto di altre musiche come questo. L'autrice dell'album che vi faccio ascoltare è un'arpista californiana che si chiama Shelly Burgon. Questo è il suo primo album, si intitola The In Between, e fa riferimento non tanto a un luogo di passaggio ma a un tempo di passaggio, quello tra la luce e l'oscurità, il tempo del tramonto del sole, quando diamo l'addio al giorno e il benvenuto alla sera. Shelly Burgon, che è stata una allieva di nomi molto noti ai nostri ascoltatori, come la compositrice Pauline Oliveros, il chitarrista, compositore, maestro di improvvisazione Fred Frith, oltre ad avere collaborato con sue composizioni, con la compagnia di danza di Merce Cunningham, con Anthony Braxton, con Bjork. Shelly Burgon, dicevamo, ha registrato The In Between in un'unica sessione per sola arpa, contemplando il tramonto da una montagna il 24 giugno del 2021 tra le 19.35 e le 20.31 del 2021, anche se poi il disco è appena stato pubblicato. E allora riportiamo indietro le lancette dell'orologio fino alle 19.49 e ascoltiamo un frammento di questa composizione che andrebbe, se avessimo tempo naturalmente, ascoltata nella sua interezza, registrato mentre il cielo cambiava colore tra le 19.49 e le 19.56. Thank you. ed è un'arpista californiana, Shelly Bergen. Siamo passati al dialogo tra un percussionista norvegese, Thomas Strønen, e un pianista americano originario di Minneapolis, Craig Taborn, entrambi nomi molto noti ai nostri ascoltatori abituali. Li ho tratti da un disco di dialoghi meditativi di Thomas Strønen con se stesso e con una serie di musicisti legati al jazz sperimentale e improvvisativo contemporaneo. Oltre a Craig Taborn troviamo anche Jorge Rossi e Chris Potter, oltre poi alla compositrice finlandese Sinikka Langeland, che si associa più all'ambito del folk sperimentale, forse che al jazz. L'album si intitola Relations e punta a cercare un terreno collaborativo profondo, analogo un po' al deep listening, all'ascolto profondo di Shelly Bergen che abbiamo ascoltato prima, filosofia di ascolto che poi a sua volta lei ha naturalmente ereditato dalla frequentazione della compositrice Pauline Oliveros. Il tempo corre, è già ora di congedarmi da voi, lasciandovi questa notte a un ultimo ascolto molto coinvolgente, ma prima vi ricordo che avete ascoltato Prospettive Musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, che l'elenco dei dischi lo trovate, che abbiamo ascoltato insieme stanotte, lo trovate già nel mio blog fabiocolling.blogspot.com, che il podcast sarà disponibile tra poco alla pagina Prospettive Musicali nel sito di Radio Popolare per riascoltare la puntata quando volete, dove volete, con chi volete. Vi ricordo anche che per sostenere Radio Popolare e la sua indipendenza contiamo su di voi, quindi se potete abbonatevi alla radio, a Radio Popolare. Tutte le informazioni le trovate sul sito radiopopolare.it. Abbiamo aperto questa puntata di Prospettive Musicali con uno storico disco dal vivo, Agartha, di Miles Davis, che compie 50 anni, e la concludiamo con un altrettanto storico album live, At the Deerhead Inn, inciso nel 1992 da un trio stellare, Keith Jarrett al piano, Gary Peacock al contrabbasso e Paul Motion alla batteria. Il Deerhead Inn è un piccolo club in Pennsylvania nel quale Jarrett si esibiva spesso all'inizio della sua carriera e al quale poi ritornò negli anni 90 quando era un artista famoso, ci tornò in segno di gratitudine. E tra l'altro trovo sempre emozionante tornare in luoghi che non vedo da decenni, probabilmente capita a tutti, capita anche a voi, non li trovo così sempre ogni volta diversi, eppure molte volte ritrovo qualcosa che mi lega a quel passato e qualche volta emergono memorie e emozioni che pensavo di aver dimenticato per sempre, che spesso mi danno poi molta ispirazione. Così deve essere successo a Jarrett, perché il disco che viene adesso ristampato da ICM è davvero superlativo. Il concerto comprende nessun brano originale, solo standard jazz di musica popolare americana del secolo scorso, compresa, a proposito di Miles Davis, una versione di Solar, che è un classico di Davis, che apre il disco. Però per chiudere la puntata di stanotte ho scelto un brano della tradizione Dixieland che venne registrato da Louis Armstrong nel 1928, pensate, quasi 100 anni fa. Il titolo è Basin Street Blues, il blues di Basin Street, che era una via piuttosto malfamata di New Orleans. E a tutti voi grazie per l'ascolto, tra poco Vito War, la settimana prossima Gigi Longo e poi il 31 agosto l'esordio a Prospettive Musicali di Lino Brunetti, coordinatore di redazione del mensile Buscadero, al quale rinnovo gli auguri di buon lavoro. Noi ci sentiamo ancora qui il 7 settembre, da me Fabio Barbieri buona settimana, sia che siate ancora in vacanza sia che siate già tornati in città. Keith Jarrett, Paul Motion, Gary Peacock, buonanotte. Thank you.